Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ebbene, segnatevi la data di oggi, 10 aprile 2024, perché alla fine è successo. Nella Repubblica Italiana, laica e occidentale, oggi una scuola è chiusa per Ramadan. Mi riferisco al caso stranoto di Pioltello, che alla fine, come dire, è andato fino in fondo e oggi gli studenti, anche non musulmani, anche italiani o comunque non, come dire, praticanti il Ramadan, se ne stanno a casa in barba al loro diritto scolastico. Può essere, per questo questa data va segnata, può essere il primo atto di una sottomissione blanda, per bene ovviamente, che, come dire, si appoggia alla retorica dell'inclusione e delle possibilità offerte alla società democratica, non una sottomissione dura e violenta, ma potrebbe essere il primo atto di questa sottomissione strisciante. Ripetiamo che si innesca in una repubblica laica, dove per esempio dovrebbe valere, ci dicono gli aedi della Costituzione più bella del mondo, anche l'articolo 8 della suddetta Costituzione, che recita: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere di fronte alla legge, ci mancherebbe altro. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Qui ovviamente già si aprirebbe il capitolo delle moschee abusive, di quello che accade in questi luoghi fuori controllo. Ma andiamo oltre. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Esiste un'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità Islamiche, esponenti a vario titolo della comunità islamica residenti in Italia, sul fatto che il calendario scolastico si deve aggiornare al Ramadan? No, non ci risulta. Quindi non ci risulta che lo spirito, secondo noi anche la lettera, ma sicuramente lo spirito di questo articolo non è rispettato, e oggi potrebbe essere il primo giorno di quella sottomissione strisciante di cui parlò già Michel Houellebecq nella sua distopia intitolata appunto Sottomissione. Tra l'altro il libro di Houellebecq uscì nel 2015, Charlie Hebdo, che peraltro è stato, ricordiamo, luogo di un tetro e orrendo massacro islamista, fece una copertina ironica. Charlie Hebdo se la prende con tutti ovviamente, perché fa satira vera, dove sfotteva un po' Houellebecq e diceva: le previsioni di Houellebecq, l'anno prossimo perdo i denti, nel 2022 festeggio il Ramadan. Ebbene, hanno sbagliato solo di 2 anni. Quello che sembrava una battuta, un cazzeggio, 2 anni dopo, in Italia, paese occidentale confinante con la Francia, sta diventando realtà. E allora, oggi potrebbe essere anche un giorno, come dire, che si accende una spia e quindi che innesca una reazione. I primi segnali non sono buoni, perché per esempio ieri a voto segreto al Pirellone è stata bocciata la mozione della Lega che chiedeva alla regione di stabilire delle regole con le scuole in base a cui derogare eventualmente dal calendario. Questa mozione è stata bocciata, quindi qualcuno del centrodestra ha votato insieme alla sinistra in nome del multiculturalismo masochista. Sicuramente non l'ha fatto la Lega, questo è cronaca politica. L'altra domanda è: dove sono oggi le vestali del laicismo? Dove sono gli grandi esponenti della cultura laica, che so, quel che resta dei radicali? Cioè, voi pensate se avessero detto a Marco Pannella che una scuola chiudeva in nome del Ramadan? Dove sono i giornaloni e gli intellettuali laici, che so, uno di Freddi, un Flores d'Arcais, fino a scendere giù fino a Roberto Saviano, che spesso se l'è presa con la cultura cristiana e cattolica? Dove sono le vestali del laicismo? Non so, a casa loro a festeggiare il Ramadan, probabilmente. E attenzione, perché potrebbe essere appunto solo l'inizio, perché adesso arriva anche l'università e gli studenti musulmani del Politecnico hanno già preteso le chiusure per Ramadan, e ci sono anche altre università che si stanno accodando. Ecco, allora segnate questa data, 10 aprile 2024, come un memento, perché non vorremmo che il 10 aprile 2024 diventasse la norma anche l'11, il 12, il 13. No, facciamo che sia una antipatica eccezione. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Liberamente. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659. 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
Ed è con immenso piacere che siamo di nuovo qui con Gli Scorretti e soprattutto con Carlo Cambi, il gran maestro Carlo Cambi in collegamento con noi. Buongiorno Carlo, spero che tu stia bene.
Ciao, ciao il mio amico Cetto Cainarca.
Allora, esatto, oggi mi sento più che mai in quella direzione. Intanto abbiamo ascoltato prima, lo dico agli amici che sempre più si appassionano al calendario musicale, 10 aprile 1930 nasceva Claude Bollin, pianista e compositore francese, jazz, classica, eccetera. Abbiamo ascoltato un brano molto bello, a mio modesto giudizio, Baroque and Blue. Parte 1 e parte 2 li trovate facilmente su Spotify, su tutte le piattaforme di musica. Purtroppamente morì nel 2020, peraltro aveva già 90 anni, non si poteva lamentare, diciamo così. Intanto, Carlo, di che cosa vogliamo parlare questa mattina? Faccio a te una domanda molto aperta, perché io sono...
Non so, del tempo.
No, io...
Mentre
tornavo in studio, dopo aver accompagnato Frida a fare due passi qua fuori nel tempo schifoso che fa a Milano, mi stavo domandando, ma che cosa sta aspettando il governo italiano? Perché a me pare che tutti stanno aspettando qualcosa, è come Godot. Aspettano Godot, ma questo qui non arriva mai.
No, il problema è che loro aspettano, ma non si gode nulla.
appunto, non lo so, mi sembra che sono tutti lì alla finestra. No,
c'è questa sospensione in attesa delle europee, ma I have a dream. Ho fatto un sogno.
Oppure, come diceva Cuffaro, I have a drink.
I have a drink anche. mi sono immaginato un antico romano più o meno alla fine del IV secolo, quando era tutto sospeso in attesa dell'ultimo colpo di coda dei barbari e il disfacimento. Ecco, l'Occidente, anzi l'Europa, sta messa esattamente così. Esisteranno soltanto alcuni eredi degli unni, cioè gli ungheresi, i cechi, e basta, perché del resto dell'Europa non c'è più niente, è tutto un disfacimento. Sai, quando leggo che il Presidente della Repubblica, che il monarca repubblicano che siede al Quirinale inneggia alla scuola di Potiglio, lì come si
Pioltello.
Chiama, perché fa il Ramadan, quando sento che di fronte alla centrale che scoppia lui
esatto,
dice,
chiede lui,
indagate esatto, in esatto. Fondo. E però quando c'è cascato sull'autobus a Mestre, siccome c'è di mezzo il politicamente corretto dell'auto elettrica, non si è detto niente. Quando sento che si commuove per la Salis senza utilizzare il grano Salis, ma poi non gliene frega niente, non gliene è fregato niente di Foti, non gliene è fregato niente, non gliene frega niente degli altri 20 detenuti in Ungheria, non gliene frega nulla di quelli che stanno nelle prigioni dell'Ecuador. Non lo so, quando improvvisamente tutto il casino delle intercettazioni clandestine fatte dentro la DIA è tutto sparito, non c'è più niente. Però
no, ma quella cosa là, appunto, di Striano, io altra cosa che mi domandavo ieri in questi giorni qua, ma dov'è finita quello scandalo?
Non c'è più, no, niente, è finito. Famolo Striano, è una roba tipo
molto Striano.
Capito? Capito? Amo, fammo lo Striano, ma, cioè, ma aspetta, ma vuoi che te le metto tutte in fila? Non lo so, abbiamo riempito i giornali del caso del Mastro, te lo ricordi, no? I verbali segreti,
sì.
Delle intercettazioni di Striano, più nulla. Ora il PD si inventa il codice etico e ci passa da vittima. Non so se è chiaro, cioè, hai capito? Allora uno dice: ma di che cosa vuoi parlare?
Ecco,
con
però
una stampa che è in maniera, come ti posso dire, quasi, quasi vomitevole, sdraiata sul conformismo. Guarda, sto parlando anche della stampa di destra. Allora io ieri Giorgetti presenta il DEF e per come l'ha presentato. La sigla è Dobbiamo essere fessi, perché nessuno alza il dito.
Questa è buona.
Alza il dito, gli fa la domanda dicendo: scusi, Marco Gentiloni, come sta andando? Vi siete parlati? Ma è vero che Gentiloni preme per bocciare i conti dell'Italia perché ha intenzione di dare la spallata alla Schlein appena lo liberano da Bruxelles? Ma scusi, ministro, giusto per saperlo, ma una telefonatina a Cipollone che sta dentro il board della BCE, come fanno i tedeschi con la Schnabel, per dirgli che è l'ora che allenti i tassi, se no andiamo a gambe per aria. Gliel'abbiamo fatto. Niente.
Ecco,
perché di quello che c'è scritto nel DEF non gliene importa un piffero a nessuno. Lo schieramento è: da una parte lo difendiamo perché è dei nostri, dall'altra lo attacchiamo perché non è dei nostri. Ma quel documento lì, nella sua fumosità, rappresenta la linea di comportamento del paese nei prossimi anni. C'è uno che gli ha fatto la domanda dicendo: ma Mazzotta, quando è che leva il disturbo, avendo sbagliato completamente i conti dell'impatto del super bonus, bonus facciate, di cui nessuno, facci caso, parlano tutti del super bonus, no? Ma del bonus facciate, che è quello voluto da Franceschini, perché è uno del PD, Non ne parla nessuno.
E quello il più bonus, soggetto a truffe, tra l'altro.
Il bonus facciati è stato il maggiore generatore di truffe.
Appunto.
E quello che ha aperto la strada all'esistenza di aziende, di ditte fantasma per fregare i soldi allo Stato. Ok, che poi lo Stato, i soldi allo Stato sono i soldi nostri. Hai sentito qualcuno che abbia fatto, che abbia alzato il ditino e abbia detto questa cosa? Ma vado oltre. Tavares annuncia altri licenziamenti. E noi che cosa facciamo? Variamo il bonus acquisto auto. Cioè pigliamo 1 miliardo dei contribuenti italiani e lo mettiamo in tasca alle aziende che operano fuori i confini d'Italia. Poi dice che questo sarebbe un governo sovranista. Però di togliere il bollo auto non ci pensa nessuno. La domanda è: ma non sarebbe meglio far calare i costi di esercizio dell'automobile piuttosto che dare gli incentivi all'acquisto dell'automobile? Altra domanda. Il povero Salvini fa una cosa di assoluto buonsenso. Dice: guardate che se avete tirato su un tramezzo per dividere in due il bagno perché volete il cacatoio separato dalla doccia, non è che non potete più vendere l'appartamento. Cioè mettiamo d'accordo, mi date un oboletto e andiamo a casa. Ah, il condono! Ma di che stiamo a parlare? Il condono! E poi tu scopri che a Bari questi si fanno eleggere promettendo le bombole di gas, no? Fammi capire! Però ci si indigna per il condono di Salvini. Cioè è un paese strano questo, guarda, ma parecchio strano.
Ecco, tu hai fatto un quadro di sintesi magnifico, un affresco magnifico, Carlo. Torno all'inizio della prima pennellata, cioè lo straordinario attivismo del Presidente della Repubblica.
Sì. Mm.
Allora, quando questo Presidente della Repubblica si muove, io da cittadino tocco il ferro, per essere elegante, diciamo.
Ma io ti dirò di più, abbasso, quando lo sento al telegiornale, comincia a parlare lui, abbasso il volume.
Ecco, però questo movimentismo, diciamo, su più fronti, perché sembra lui a volte il Presidente del Consiglio, a volte il Ministro degli Esteri, insomma ha un ruolo, diciamo così, che è sempre più presente in tutta una serie di capitoli. Perché, secondo te, a cosa prelude questo movimentismo del Presidente?
Perché essendoci l'inesistenza del PD e essendo lui stato messo lì apposta a fare il cane da guardia, anzi avendo voluto ritornare a fare il cane da guardia perché sapeva perfettamente che le elezioni sarebbero andate come sono andate, fa l'opposizione dal Quirinale, mi pare evidente. Tant'è vero che secondo me un errore della riforma proposta dalla Meloni e appoggiata dal centrodestra è che si tira ad eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, ma la carica che andrebbe invece sottoposta a giudizio degli elettori, ponendo l'impossibilità della rielezione, è quella del Presidente della Repubblica. Perché noi ci siamo sempre raccontati la favola del mago, che il Presidente della Repubblica in Italia non conta nulla. In realtà il Presidente della Repubblica è quello che ha il vero potere nelle mani, ma c'ha un potere in più, che è assimilabile a quello dei magistrati. È un potere non sindacabile.
Sì, perché non è politicamente responsabile verso nessuno.
E ti pare poco? Cioè, questo può decidere che non promulga una legge. Certo, è vero, la rimanda alle Camere, poi la Camere gliela rimandano, due cosette a farlo, però è un segnale forte all'opinione pubblica. Comanda le forze armate. Si sceglie i giudici costituzionali, cioè quelli che, indirizzati in un certo modo, possono vanificare sia il lavoro del governo che il lavoro del Parlamento, ok? È il capo del Consiglio Superiore della Magistratura, cioè del potere, anzi dell'ordine, che non è sottoposto a nessuna censura. Tant'è vero, perché non vogliono il lodo, la riforma della giustizia sostanzialmente, ma la riforma dell'ordine giudiziario non la vogliono perché sanno perfettamente che hanno un ombrello meraviglioso al Quirinale che li protegge da tutto. Perché se no uno si domanda, dopo Striano, dopo Palamara, è uno che è presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che dice di essere il garante della Costituzione, li piglia e li azzera, cioè li fa, È come quando si fa il cipriato, no? Cioè, ci mandi il robottino e li segui all'altezza della radice. Ti pare che sia successo niente di tutto questo? No. Il Presidente della Repubblica può stipulare trattati internazionali, può partecipare alle assemblee elettive, può fare una serie di cose e non ne risponde. E in più sta lì per 14 anni e ha il potere supremo di scioglimento delle Camere. Tant'è vero che se non avesse lui questo potere, i governi tecnici non ci sarebbero stati. Il PD non avrebbe governato il paese per 12 anni senza consenso popolare. Allora andrebbe eletto direttamente il Presidente della Repubblica, non il Presidente del Consiglio. Perché chi dice che la riforma Meloni in qualche modo intacca il primato del Parlamento non ha tutti i torti. Perché se è il Parlamento che sfiducia il Presidente del Consiglio, se è il Parlamento che ha la funzione di controllo sull'esecutivo, allora il Parlamento ha una forza. Se invece il Presidente del Consiglio se ne può fregare del Parlamento, perché ci vuole la sfiducia costruttiva, perché è lui che il Parlamento ha una funzione ridotta. Se invece tu nomini direttamente col voto dei cittadini il Presidente della Repubblica, e quello si guarda bene dal contrastare l'eventuale maggioranza dei cittadini che eleggono quel Parlamento da cui si evince quel governo. Dunque lì c'è un errore di fondo straordinario, a maggior ragione se fai l'autonomia differenziata.
Ecco l'altro capitolo sul quale ti volevo coinvolgere nella discussione, Carlo.
Di
Tu.
cui non voglio sentir parlare, ma c'è un motivo.
Quale?
Perché sennò poi le cose di Bari come cazzo fai a farle? Vabbè, andiamo avanti.
No, ma stavo pensando a questa cosa. Allora, in sostanza, noi stanno disegnando le forze di maggioranza, in questo caso, un futuro istituzionale fatto in questo modo. Cioè, tu eleggi il presidente del tuo popolo, eleggi il presidente del Consiglio, il quale però sarà sempre sotto schiaffo del presidente della Repubblica, giusto? Punto
Esatto.
primo. Punto secondo, il Presidente della Repubblica non viene minimamente toccato nella sua possibilità di mettere sotto schiaffo la volontà popolare, per esteso, no? Andando per sommi capi. Quindi.
Diciamo che gli viene impedito di fare quello che hanno fatto sia Mattarella che Napolitano, cioè di fottersene del consenso popolare e nominare un governo che piace a loro. Perché ovviamente se l'hai eletto direttamente non puoi fare questa cosa,
Certo.
ma è l'unica limitazione che gli viene, come dire,
Ecco,
che
però.
gli viene posta, perché lui, per esempio, può continuare a lavorare, come sta peraltro allegramente facendo, col Deep State per mettere i bastoni fra le ruote al governo.
Ecco, però tutto il resto dei poteri che ha vengono mantenuti, senza alcuna eccezione sostanzialmente. Allora io mi domando, terzo tassello delle riforme, l'autonomia delle regioni. Che Italia ne viene fuori? Perché secondo me non c'è un disegno complessivo qua. Ci sono brandelli di roba buttati uno di fianco all'altro. O sbaglio? Sto
Italia
sbagliando.
sì, Italia no,
Appunto, la
Italia
terra
mi
dei
piace.
cachi.
Basterebbe fare Presidente della Repubblica Elio e le storie tese e sarebbe perfetto il quadro. Che ne emerge? Lo sai da solo,
Ah, e poi
emerge che
ho
tu
una
paragoni.
subdomanda, Carlo, te la faccio prima di che tu risponda complessivamente. La subdomanda è questa qui. Che tipo di autonomia differenziata viene fuori dal percorso previsto dalla legge Calderoli, secondo te? Perché io ho un po' rinunciato a entrarci dentro, perché mi sembra un po' troppo burocraticamente complesso il
Allora, la
percorso.
legge Calderoli è scritta con un equilibrio, con un esercizio di cerchiobottismo che non ha eguali nel complesso normativo di questo paese. Queste cose vanno dette,
No, perché tra l'altro mi
anche
viene un dubbio, no? Perché tanto siccome comunque è ostacolata questa cosa del federalismo all'italiana, tanto valeva
perché.
essere,
Ma
diciamo,
scusa,
rudi, no? E non
scusa.
cerchiobottisti, perché alla fine se anche il cerchiobottismo viene rifiutato come una cosa che non ha senso, tanto valeva essere radicali, o sbaglio?
Sì, ma allora il tema è uno solo. Tu hai già l'esempio di che cosa significa autonomia differenziata, cioè cinque regioni a statuto speciale, giusto?
Certo.
Basta scrivere una norma per dire che le cinque a statuto speciale diventano 20, punto. Non c'è chi da scrivere cose straordinarie. Poi scrivi un'altra norma, che il 20%, 25%, 30% delle tasse raccolte nelle regioni rimangono alle regioni.
Come in Spagna.
Come in Spagna. Poi scrivi un'altra norma che dice: la Camera dei Deputati è eletta su base nazionale, il Senato della Repubblica è eletto su base regionale secondo la rappresentanza della popolazione. Punto. Hai risolto il problema. Hai risolto il problema. Perché il Senato della Repubblica diventa l'istanza diretta delle regioni, che quindi hanno capacità di interloquire sulla politica complessiva nazionale. Le regioni, butti via quello proprio spaventoso fatto a suo tempo dal centro-sinistra, che è la riforma del titolo quinto, che è una roba spaventosamente schifosa, ma ti dirò di più, consenti alle regioni di articolare, per esempio, la sanità, per esempio la scuola, per esempio l'agricoltura, secondo i bisogni effettivi delle regioni. Ti faccio un esempio. Ma che senso ha che il Molise abbia la stessa struttura burocratica per il governo della sanità che ha la Lombardia? Che senso ha che in Basilicata, regione peraltro ricchissima, ci sia lo stesso livello burocratico che c'è in Piemonte? Cioè, che in Molise sono 200.000 abitanti, la Basilicata sono 500.000 abitanti, l'Umbria, che io adoro, sono 800.000 abitanti, cioè sono meno di un municipio di Roma, e hanno una struttura burocratica spaventosa. C'hanno la sede della Banca d'Italia regionale, anzi provinciale, perché addirittura ce n'hanno due, una a Matera e una a Potenza, una a Terni e una a Perugia. C'hanno i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, c'hanno una superfetazione di, come posso dirti, livelli intermedi spaventosi, non compatibile con la massa di gente che c'è, ok? Allora, però, se ogni regione fosse libera di strutturarsi nella sua, come posso dire, governance, tenendo conto delle esigenze del territorio, beh, probabilmente gli umbri sarebbero felicissimi di avere meno vincoli burocratici e di contribuire allo sviluppo del paese in maniera dinamica, come sanno fare. Lo stesso vale per i molisani, per i lucani, eccetera eccetera. E poi tu puoi inventarti una cosa che sarebbe invece quella sì necessaria: l'esistenza di un livello amministrativo, cioè intanto che si chiama area metropolitana. Ci sono in Italia 7 o 8 aree di particolare criticità, soprattutto al sud, che hanno bisogno di avere degli strumenti fra virgolette eccezionali. Napoli, Bari, Palermo sono aggregati antropici, economici, abitativi, di servizio, che hanno bisogno di una dinamicità diversa. Pensa a Roma, che è l'unica vera metropoli esistente in Italia. Cioè, bisogna ripensare un'articolazione amministrativa dello Stato.
Allora,
altra
Carlo,
domanda: la riforma delle province renziane, messa così, che senso ha? A questo punto o le abolisci del tutto, oppure strutturi le regioni in modo tale che le province siano articolazioni della regione, non certo, dello Stato. Non ha senso.
Allora, Carlo, ti devo chiedere un attimo di pausa, con anche un attimo di musica, poi torniamo nel giro di un paio di minuti in onda, tra pochissimo.
Vai.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Thank you.
E allora stamani abbiamo ancora con noi Claude Bollin dalla colonna sonora del film Borsalino del 1970, tutti lo ricorderete, con Alain Delon, Folies Sardas, cioè musica zigana che abbiamo appena ascoltato. Intanto Carlo Cambi di nuovo con noi. Carlo, tu stavi ponendoti un problema di architettura razionale delle nostre istituzioni e io mi pongo anche un problema di fattibilità del percorso di autonomia, perché come più o meno abbiamo capito, questo percorso è subordinato alla definizione dei famosi LEP, è una sigla che tutti hanno più o meno, chi segue la politica, ha imparato a conoscere, cioè sotto la supervisione del professor Cassese, presidente emerito di Corte Costituzionale, eccetera, eccetera, dovranno essere definiti i livelli essenziali delle prestazioni per tutte le materie che poi dovranno essere affidate alle regioni, o potranno essere affidate alle regioni. Ora io mi domando,
mi domando
una cosa semplicissima: se in 160 anni di unità d'Italia non siamo arrivati ad avere uniformità delle prestazioni, i livelli essenziali delle prestazioni o LEP, com'è che facciamo a realizzarli in pochi mesi, un anno o due?
No, non li possiamo, non è neanche giusto realizzarli.
Fammi capire, è come dire, pongo una condizione irrealizzabile per cui non si realizzerà neanche tutto il resto, se devo superare
certo,
quella lì.
Questo è assolutamente vero, ma ti dico di più, non so neanche se sia giusto realizzarli. Cioè faccio un caso.
No, anche perché questo è il contrario del federalismo. Cioè il federalismo è differenza, diversità, competizione, che presuppone anche delle diversità. Non è detto che uno debba fare schifo e l'altro eccellere, però diversità sì.
Ma presuppone, per esempio, ti faccio un ragionamento. Io abito in una regione, le Marche, che ha la fortuna di avere quattro università, perché c'ha Urbino, Macerata, Camerino e la Politecnica delle Marche, ok? Se tu hai quattro università, tutte di tradizione, non roba telematica, cioè roba che sta lì da qualche centinaio d'anni, avrà diritto le Marche ad avere una politica, cosa che peraltro non ha, ma questo fa parte del fatto che la selezione è una classe dirigente a livello territoriale, ormai è una selezione basata più sulla capacità di portare quattrini ai partiti che non sulla capacità di portare delle idee, ma questo è un altro paio di maniche. Avrà diritto una regione di 1.200.000 abitanti che ha quattro università di avere una sua politica d'accoglienza degli studenti, di protezione del sapere, di diffusione delle tecnologie, eccetera, eccetera, differente da una regione che invece magari ha puntato tutto sull'attrattiva turistica? Chiedo, ed è così aberrante? A me non pare. Avrà diritto, che ti posso dire, il Veneto, che ha un'articolazione di salvaguardia territoriale molto importante, perché è la regione turisticamente più rilevante d'Italia, perché ha un contributo dell'agricoltura al PIL assolutamente rilevante, perché ha una serie di articolazioni territoriali, pensa alle Dolomiti, pensa al Brenta, pensa alla pianura padovana, pensa al Veronese, pensa alla Lessinia, cioè pensa al Rovigotto, al Delta del Po, ha una variabilità di territorio straordinaria. Avrà diritto il Veneto ad avere un'articolazione di governo del territorio inteso come paesaggio, conservazione dell'ambiente, eccetera, eccetera, completamente diversa da quella di una regione, per esempio, ripeto, come può essere la Campania, dove la forte urbanizzazione intorno a Napoli pone un problema di gestione del territorio in termini di infrastruttura?
Beh, certo. È logico che sia
questo,
così.
Questa si chiama autonomia differenziata, il che non vuol dire che disgreghi lo Stato, perché puoi fare una serie di materie esclusive in capo allo Stato, sicuramente la programmazione economica, sicuramente la difesa, sicuramente la politica estera, sicuramente l'esercito, sicuramente, ma fai una serie di leggi cornice che dicono l'Italia si connota per questo, ma tu questa connotazione lo declini secondo le vocazionalità dei tuoi territori e i bisogni dei tuoi cittadini. Ma non è una cosa spaventosa? Poi entra il discorso, ma allora i più deboli rimangono... No, i più deboli fanno quello che hanno sempre fatto, i più deboli si attrezzano per diventare più forti, punto.
Allora Carlo, sono le 10.08, apriamo anche le linee telefoniche, in questo momento chi vuole intervenire può fare. Se prego Carlo.
Molto velocemente, intanto cordoglio per le famiglie degli operai morti, ma occhio che ora comincerà una retorica sugli incidenti sul lavoro spaventosa. Ecco, a me dà fastidio, da qui... enorme fastidio, l'esercizio del generale cordoglio. Non si può più. Purtroppo la morte, gli incidenti sul lavoro, eccetera, fanno parte dei rischi della vita. Certo che vanno minimizzati, ma l'errore che si è compiuto in Italia e che è quello che ci costringe ad avere una quantità di leggi spaventose è ritenere che con una legge o con una norma si cambiano le cose. No, le cose si cambiano imponendo per esempio all'Enel, come andava imposto all'ASPI, di fare una manutenzione costante, rendicontata e assoluta degli impianti. Punto.
Giusto, intanto c'è una telefonata in attesa, la passiamo allo 02 92 94 7222 se volete intervenire con Carlo Cambi. Se volete mandare messaggi via WhatsApp, il numero è il 340-6709-659. Lo ripeto, 340-6709-659. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sempre complimenti. Canarca, sono felice intanto per le buone notizie che ci ha dato Max del Papa riguardo la sua salute ieri. Ci ha rincuorato tutti quanti, insomma.
Bene.
E questo mi fa molto piacere. Senta, volevo dire dottor Cambi, sì. In principio fu il Robespierre dei Noantri, praticamente, il mozzorecchie, sto parlando del dottor Travaglio. Io praticamente in Italia c'è il fattore C, una volta c'era il fattore K, no? Si ricorda? Oggi è bloccato da questo avvocatizio di quarto ordine, come ha detto lei, che è uscito, diciamo, dai sottoscala di Villa Nazareth del Cardinal Silvestrini, però piace tanto alle attempate signore in tempesta ormonale, no? Allora, il problema è questo, che Travaglio sta convincendo questo signore, e lo ha convinto, che lui è stato il più grande presidente, e lui fa da consigliori, è il più grande presidente del Consiglio a livello di Cavour, di Quintino Sella, di Giolizio, di De Gasperi, e che se si impegna può arrivare ai livelli proprio anche di, non so, di De Gaulle, di Churchill, di Adenauer, di Willy Brandt. E questo è convinto, e gli pare che lui debba tornare a Palazzo Chigi per un diritto divino, sempre per questa anima nera che gli sta vicino, che lo ha convinto. Ma uno come Travaglio, che ci trova in questa bocca? Ci vede la stoffa di un Churchill, di un De Gaulle, di Quintino Sella? Me lo dica lei, mi dia una risposta convincente, perché io non ci ho capito niente.
L'accoppiata Conte-Travaglio. Però Carlo, ti chiedo un po' di pazienza, perché abbiamo un altro paio di telefonate, così evitiamo attese al telefono. Conte-Travaglio, ce lo segniamo. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Pronto? Sono in linea?
Sì, mi scusi, sì, mi stavo allontanando per acchiappare la biro.
Buongiorno. Buongiorno e buongiorno professore Cambi. Volevo fare una segnalazione, sono Vittorio da Palermo, perché sono preoccupato sul discorso di Salvini, forse sono fuori tema, di Salvini sulla riforma, piccola riforma per la sanatoria, che non è una sanatoria, di piccole pareti, finestre, via dicendo. Sì. Perché è importantissimo, però c'è un discorso che durante Draghi, va bene, volevano fare la riforma e dicevano loro che non è vero che c'è aumento, invece cambiano le destinazioni dell'uso, cambiano le categorie, cambiano tutte le altre cose. Che cosa succede? Che appena lei va per fare una piccola variante e va alle entrate, come un drago, le entrate, va bene, le cambia automaticamente la riforma, e quindi le parte una casa di A4 se la va a portare in A2, la classe la cambiano, e quindi dobbiamo stare attenti a segnalare a Salvini che c'è questo problema reale, perché le persone che non lo sanno si vanno a imbaragare, e se, veramente, Quindi mi auguro una buona giornata e mi scuso.
Grazie.
Grazie Vittorio. C'è ancora una chiamata, quindi passiamo anche alla terza telefonata, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto?
Sono Gianni da Genova, ciao Giulio.
Caro Gianni, buongiorno.
Ciao. Magari se fosse candidato Carlo con la Lega alle europee, altro che Bannacci e tutte le altre balenate. Comunque parla con grandissima chiarezza e buonsenso, caro Carlo, ma in questo paese il buonsenso e la chiarezza, dato anche dall'esperienza di vita, eccetera, non contano un fico secco. Parlano appunto di questo Belin di premierato, come si dice a Genova, che non servirà letteralmente a un tubo, perché quello che si doveva fare era, tanto per ricominciare, staccarsi dal vincolo esterno di oltreoceano e soprattutto dal vincolo interno quirinalizio e troichista. E invece non si fa soltanto del gran casino, come l'autonomia differenziata, che cosa vuoi che il LEP significa lepegosi e viscidi in senese, quindi praticamente non servono a niente, è tutto una cosa di facciata.
Grazie.
Poi
Gianni,
abbiamo politica estera.
Allora Gianni, grazie anche al nostro amico Gianni, abbiamo ancora una chiamata, poi però subito la parola a Carlo Cambi. Pronto?
Sono Maurizio di Verona.
Buongiorno.
Buongiorno, sono il papà di un ragazzo di 34 anni, laureato in filosofia, che pur di lavorare, trovare uno sbocco, è andato a lavorare in Israele. Oggi devo andare all'aeroporto a Venezia per portarlo a casa, perché per gli eventi che sono successi, il coso di ricerca quale doveva partecipare all'Università di Beersheba e non è andato a buon fine, quindi dopo un mese e mezzo che si trovava là in Israele, adesso ritorna. E ritorna e è qui senza lavoro, disoccupato, a 34 anni, deve ricominciare tutto da capo.
Ma mi scusi Maurizio, non è andato a buon fine per i motivi delle università che si oppongono in questo periodo o per altri motivi?
Ancora non lo so, perché devo andarlo a prendere, non mi ha spiegato tanto per telefono, ma probabilmente non sono a conoscenza.
Però
senti, Giulio, sembrerebbe... se può, signore, ci lascia il numero di telefono.
Ecco,
ci
Maurizio
fa sapere, una volta che ha parlato con suo figlio, se le proteste degli atenei italiani hanno inciso sul suo percorso,
esatto.
Perché questo sarebbe un caso di portata nazionale.
Infatti, per cui Maurizio, se rimani in linea, adesso il regista, il nostro Francesco, ti chiede di lasciare il numero di telefono, così poi ci risentiamo con comodo, perché sarebbe in effetti molto interessante appurare questo, no?
Va bene, certo.
Grazie Maurizio, rimani in linea, lascia il tuo numero di telefono alla regia e poi ti ricontattiamo noi. Però mi sembra che comunque, al di là del fatto che possa essere o no un caso in cui l'andare a monte della questione dipenda dall'università italiana, il caso c'è, però, perché tutte le università italiane stanno andando in quella direzione lì, no?
Sì, vabbè, che è una follia allo stato puro. Io ieri arrestato su Rai 3 mi sono particolarmente accalorato su questo tema, ma fa parte di quel disfacimento dell'Occidente di cui parlavamo prima, e l'Italia è in prima fila in questo. Devo dire che anche lì il Quirinale non è che si è risparmiato nel dire le tragedie di Gaza. Ma quali tragedie? Quelli sono terroristi tagliagole. Questo è un paese che ha mandato a morte Aldo Moro sostenendo che non si tratta con i terroristi. Non so se è chiaro.
Sì, appunto.
Ecco.
Carlo, allora recuperiamo il discorso. Travaglio Conte, il primo ascoltatore. Allora,
la risposta sarebbe comica, visto che la maglia dei cretini è sempre incinta, dalla sala Travaglio esce Conte.
Questa è simpatica, la finiamo qui allora, la concludiamo qua.
Ma no, in realtà c'è un motivo. Esiste in Italia un movimento che è falsamente legalitario, cioè quello di Travaglio, che in realtà odia il fatto che esista la possibilità per il popolo, perché guardate che Travaglio si veste da sinistra, ma è uno dei più profondi e pericolosi
fascisti
della destra fascista, perché odia l'idea che il popolo sia libero di scegliere e che ci debbano essere gli ottimati, in questo caso, nel suo caso, li identifica con le toghe, ma finché non gli faranno un brutto scherzo, che scelgono al loro posto. E chiaramente quel tipo di costruzione mentale ha bisogno di un retravicello, e Conte è il retravicello dello schema dell'oligarchia che ha in testa Travaglio, il quale peraltro, come tutti gli oligarchi, che cosa fa? Demonizza i possibili avversari, e questo è lo schema, insomma. Quindi Conte è oggettivamente un inadatto a gestire il potere, ma proprio perché inadatto a gestire il potere viene incensato e elevato alla gestione del potere, perché così il potere vero viene esercitato da altri.
Come instrumentum regni, cioè come strumento di governo, bravo, diciamo, bravo, così.
Cardinale Cainarca,
come parla bene il cardinale, come parla bene.
Quando lei mi cita la cultura tridentina, altro che centola qualunque.
Vabbè, ogni tanto qualche cosa a proposito,
saputamente ella si esprime, esattamente.
Insomma, diciamo una marionetta, per essere meno aulici. Vittorio
di
Volturara Appula. Mentre Vittorio da Palermo ci pone il problema: attenzione, qua mi miglioro la casa, mi scatta una qualifica diversa, pago di più. Non so se ci sia questo automatismo, non credo.
Non credo che sia così automatico. A parte poi, è detto fra di noi, se lei migliora la casa e la casa passa di categoria, è giusto che paghi di più, cioè detto in italiano corrente. Casomai il problema è un altro, è se la sanatoria che interviene su alcune volumetrie, eccetera, eccetera, fa sì che tutta una serie di parametri, dalla tassa sui rifiuti, eccetera, eccetera, vengono ricalcolati o no in base alla sanatoria. Questo è un provvedimento che però riguarda in larga misura il perimetro amministrativo dei comuni, quindi credo che Salvini ci potrebbe fare oggettivamente poco, nel senso che non è nella disponibilità del governo stabilire la tariffazione di una serie di servizi legati all'abitazione. Sapete perfettamente che esistono dei parametri nazionali, o meglio, esistono detti massimi che il governo mette, ma poi ogni comune si regola come meglio crede. Però è un aspetto che andrebbe approfondito. Ora, francamente, io non le so dare una risposta tecnica precisa. È probabile che nell'idea della legge, diciamo così, della sanatoria pensata da Salvini, l'elemento più decisivo sia l'impossibilità a stipulare rogiti su quelle case, che oggettivamente blocca il mercato immobiliare e spesso e volentieri punisce i proprietari di quelle case che le vogliono rivendere in maniera ingiustificata. C'è un aspetto invece, quello sì, interessante, ed è capire come l'eventuale adeguamento ai nuovi parametri green delle abitazioni possono impattare su queste sanatorie. Ma questo è un aspetto che dovrà essere chiarito dai tecnici.
Allora, intanto ci scrive Francesco da Marghera via WhatsApp: completamente d'accordo con Cambi, dal governo Monti in poi sono state tagliate gran parte delle manutenzioni nelle infrastrutture pubbliche per risparmiare qualche euro, e stiamo iniziando a pagare il conto per quanto concerne anche la tragedia dell'Enel. La diminuzione di giovani specializzati fa il resto. Complimenti a voi per le interessanti trasmissioni. Questo Francesco. Mentre un altro messaggio da un'ascoltatrice: il fatto che alcune regioni siano contrarie a questa autonomia denota che, pur con tutti gli aggiustamenti al ribasso, qualcosa di buono c'è. Inoltre, a proposito dei LEP, nella legge sull'autonomia mi pare si parli di definizione, non di realizzazione. La differenza è sostanziale, credo sia quella che spaventa chi si dice contrario, scrive quest'altra ascoltatrice. Terzo messaggio, Erminio: insomma, vedi Conte, vedi Biden.
Magari.
Sì, infatti. Comunque c'è una telefonata anche allo 02 92 94 7222, abbiamo ancora qualche minuto. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa.
Buongiorno.
Allora, io telefono mettendomi un po' nei panni di chi ha votato centrodestra un anno e mezzo fa. mi capita di parlare con tante persone che hanno votato sia la Lega che Fratelli d'Italia, e io devo dire che dopo un anno e mezzo che siamo al governo come centrodestra, io un grande cambiamento non l'ho visto, specialmente per quanto riguarda l'ordine pubblico, per quanto riguarda le baby gang, per quanto riguarda i ladri. Noi qui per esempio siamo assediati da furti continuamente, tutti che mettono telecamere. Non è stata cambiata la legislatura per gli scippi, nonostante 3-4 mesi fa si era strombazzato che arrivava una nuova legge. Allora io non lo so, ma chi ha votato centrodestra cos'è? Che ha trovato di cambiato in questa situazione? Perché gli extracomunitari arrivano tranquillamente, ne sono arrivati 600 anche l'altro ieri, come se niente fosse, non ci dicono dove li ospitano, quali soldi usano. E gli ospedali, va bene, lo sappiamo in che condizioni sono. Quello che mi stupisce è vedere come i Fratelli d'Italia, che si sono sempre dichiarati assolutamente per l'ordine, la pulizia, la patria, la difesa di tutto, e alla fine siamo ancora qua. Cioè a me quello che delude veramente è non vedere un cambio di rotta. Poi mi potete anche raccontare di Mattarella finché volete, però con Cossiga e con Leone qualcosa è stato fatto quando alla sinistra faceva piacere metterli in riga. È possibile che a questo signore nessuno gli dica di stare al suo posto? Cos'è? Di cose che hanno paura. Non è che può far cadere un governo, la maggioranza ce l'abbiamo. È possibile farsi condizionare da in questo
bene,
modo?
Bene, allora Fabrizio, tutto molto chiaro, adesso Carlo dirà la sua opinione. Intanto credo che ci sia un'altra telefonata in attesa, per cui la passiamo prima di chiudere le linee telefoniche, visto che sono già le 10:25. Pronto?
Pronto, ciao, sono Vito, come stai Giulio?
Ciao Vito.
Senti, volevo fare una domanda a te, al dottor Campi. È parecchio tempo che non sento più parlare delle case fantasma mai accatastate. Quelle vanno in gloria, non dovrebbero pagare le tasse anche quelle. Dai, ti ascolto per radio, ciao.
Allora Carlo, ti do subito la parola e poi ti dovevo chiedere un'ultima cosa prima di salutarci, sempre tratta dall'attualità. Carlo.
Allora, vabbè, la perorazione del nostro amico da Sabbio Chiese, mi pare da Sabbio Chiese, giusto?
Sì, sì, sì.
Sulla delusione del centrodestra, in parte c'ha ragione. Sul condizionamento che il Quirinale fa sul governo sarei un po' meno ottimista sul fatto che si possa mettere un freno a quel tipo di atteggiamento, perché l'equilibrio istituzionale in questo paese fa sì che, come dicevamo prima, il Presidente della Repubblica disponga di una serie di leve di potere, perché è vero che lui può, non può stavolta, essendoci un governo eletto a larga maggioranza, finché non c'è la sfiducia parlamentare, mandarlo a casa. Ma se tu hai il Presidente della Corte Costituzionale che c'è adesso e ti fa fare altro che vedere i sorci verdi, e quindi la faccenda è un pochino più complessa. Sull'ordine pubblico non mi sembra che tu abbia perfettamente ragione. Piantedosi sta facendo un buon lavoro, non ha fatto un cattivo lavoro. Per quel che riguarda i migranti è vero che arrivano, ma è anche vero che ne arrivano molti di meno, tant'è vero che adesso in affanno è la Spagna, perché i trafficanti hanno capito che in Italia c'è meno trippa per gatti e la rotta privilegiata sta diventando quella verso le Canarie. Insomma, qualcosa c'è. Poi è vero, su una serie di provvedimenti diciamo che c'è una certa qual delusione, ma ragazzi, un conto sono le campagne elettorali, un conto è quando poi entri nella stanza dei bottoni. Andiamo avanti. L'altra domanda era sulle case fantasma.
Sì,
sì, quelle andrebbero censite o andrebbero demolite.
Carlo, ti aggiungo io una domanda. Qual è la tua opinione sulla vicenda di Torino? L'hai già sfiorato prima l'argomento, no? Torino, PD, PD Bari, PD Palermo e via dicendo. Voto di scambio, odori di mafia e tutta roba mescolata insieme. Alla fine, dal punto di vista giudiziario, dubito che se ne cavi qualcosa come al solito. Dal punto di vista politico, altrettanto, dubito che se ne cavi qualcosa come al solito. Quindi il senso di questa pantomima qual è?
Ma il senso di questa pantomima è... Allora, se la valutiamo sugli effetti pratici, sono d'accordo con te. Se la valutiamo sul fatto di
segnalare... No, anche perché, scusami, dico una cosa, poi ti lascio subito la parola. Se c'è un aspetto che viene fuori, diciamo, strutturale... è che sicuramente il PD, anche in quel di Torino, si poggiava su una tradizione antichissima di voto di scambio, correntismo, cioè quello che è sempre stato identificato come il peggio della politica, no? Quindi viene fuori questo, al di là del Gallo, che è un personaggio singolo, non voglio soffermarmi su di lui, però è emblematico di qualcosa di strutturalmente profondo. Di questo qualcosa di strutturalmente profondo, puntualmente ce ne freghiamo, ce ne dobbiamo fregare, ce ne fregheremo e passerà in cavalleria come Striano, giusto?
Esatto, questo è il tema. A parte che alla slide hanno detto che prima che il Gallo canti qualcuno ti tradirà, ma questo è un altro paio di mani.
Allora, serve a un regolamento di conti interni per far fuori la slide e è finito lì. Fine del discorso.
Esatto. C'è un'altra cosa che segnalerei ed è l'opportunismo della magistratura. Messa sotto attacco con le leggi paventate di Nordio, che cosa fa? Scopre improvvisamente che si può anche bastonare il PD. E questo serve per dare in pasto all'opinione pubblica...
Cioè, diciamo alzare il bastone, perché la bastonata manco arriva.
Sì, alza, vabbè.
Mettiamola così.
Si possa bastonare PD. Questo per dire, vedete che noi siamo i garanti della legalità, siamo dalla parte dei cittadini, probabilmente a processo di questa roba non andrà nulla, ma la cosa stupefacente, è che l'hai presente Boccia, quello che va in televisione e fa la lezioncina a tutti, la lezione morale, eccetera, eccetera.
Il
marito della Dira. Ci fosse una trasmissione che l'ha chiamato, ci fosse qualcuno che ha detto scusate, ma almeno dalla Sciarelli possiamo parlare di Boccia, che è il responsabile del partito in Puglia. Ecco, tutto questo ti dà l'idea di come la cintura di protezione del PD, che poi non è neanche del PD, ma è di un milieu, di un modo d'essere, di un parassitismo che all'ombra di quella forza è cresciuto, è enorme. E quindi noi, quando tu poni la domanda sul che fare, dovremmo avere il coraggio di dire, come Lega o come centrodestra, c'è un problema di rispetto del ruolo costituzionale che la Costituzione assegna ai partiti. C'è un problema di selezione di classe dirigente, sì. C'è un problema di democrazia interna dei partiti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tu ti pare che questi ci hanno sfondato i cabasisi per anni col rito delle primarie e le primarie sono scomparse? Le primarie erano l'esercizio massimo di democrazia che si fosse mai visto, erano il segno della diversità positiva della democrazia, sparite, nessuno se ne occupa più, non c'è uno che gli fa la domanda scusate ma perché non le fate più?
Allora ecco. Carlo, noi dobbiamo salutarci, qua sono le 10.
Ultimissima cosa, e vedrai che tutto questo affogherà nella melassa del 25 aprile e se lì ci fosse già una stampa effettivamente libera di fronte a quella retorica farebbe fuoco e fiamme, non succederà.
Carlo Cambi, grazie, buona giornata Carlo.
Grazie a lei. La prossima volta devo parlare delle leggi che ha fatto Mirko Carloni, che sono delle leggi straordinariamente intelligenti per l'agricoltura.
Sì, sull'agricoltura, ne hai anche intervistato sulla verità l'altro giorno.
Devo pure chiamarlo in trasmissione una volta.
Ne parliamo apposta, ma lo portiamo qui tra l'altro, no? Esatto, se sei d'accordo. Esatto. Grazie a Carlo Cambi.
Un abbraccione.
Tra ciao. Poco con voi Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina, Giuseppe Liturri, Pietro Di Leo e la terza pagina. E poi a mezzogiorno e mezza i Borlenghi Modenesi. È tutto un magna magna con Sammy Varin e il generale Vannacci. Che cosa c'è di... qual è il trait d'union fra i Borlenghi Modenesi e il generale Roberto Vannacci?
Avete ascoltato Gli Scorretti. Un antidoto al luogo comunismo.